Perché ho deciso di scrivere un libro sul femminicidio? La risposta la trovate nell'appendice del libro, dove abbiamo fatto l'elenco delle donne uccise in Italia dal 2012. 2 gennaio Ferrara, 3 gennaio Milano, 6 gennaio Bari, 9 gennaio Avellino, 12 gennaio Trapani, 14 gennaio Monza, lo stesso giorno un'altra a Macerata e così via, il 15, il 24, il 27. Cioè io sono rimasto colpito, man mano che andavano le cronache raccontavano queste storie, ogni 3 giorni, ogni 4 giorni c'era una donna uccisa in Italia. E così ho deciso di andare a vedere da vicino. Quindi il libro è questo, siamo andati a vedere da vicino, cioè a ricostruire qualcuna delle più di 80, dei più 80 omicidi che sono stati fatti finora a tutt'oggi in Italia di donne, e per cercare di tirare fuori dalla cronaca queste storie e cercare di capire perché in Italia vengono uccise così tante donne. Allora, quello che abbiamo scoperto insieme alla giornalista di Impresa Diretta Sabina Carreras, che mi ha dato una mano a scrivere questo libro, a trovare le storie, è che in realtà le donne uccise sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno, di una violenza che in Italia è endemica nei confronti delle donne, e che poi si tratta di storie che, diciamo, coinvolgono, non sono casi isolati, non sono casi di raptus come spesso si scrive sui giornali, follia, pazzia, cioè casi estremi, ma in realtà sono ben inseriti nel contesto in cui viviamo qui in Italia. Cioè, se vai a vedere da vicino le storie che abbiamo raccontato, sono tutte storie di cui si sapeva già prima, erano in tanti a sapere che in quelle case prigione c'era una situazione che era diventata insostenibile, che spesso sono donne che hanno denunciato anche anni prima le molestie, le violenze, sono tutti delitti annunciati, sono tutte poi esecuzioni pubbliche, cioè fatte nell'ambiente di lavoro, in mezzo alla strada, di fronte agli amici, ai parenti, sono qualcosa che ci dice di più come siamo nel profondo in Italia, cioè quanto ostile alle donne è diventato il nostro paese. È un percorso tipico di questi uomini, ce lo dicono tutte le donne che ci vengono a trovare, ti isolano, così è più facile cominciare a colpirti. Maria Grasso, questa che parla, fondatrice responsabile del centro antiviolenza di Piazza Armerina, ad Enna. Ormai ci avevo fatto l'abitudine, per me era così, non c'erano alternative, io non esistevo più, esisteva solo lui. Questa invece è Cristina, 24 anni, ed è l'ex moglie di Francesco Lopresti, 34 anni, l'uomo che il 24 aprile del 2012 ha ucciso la nuova fidanzata Vanessa Scialfa, una ragazza di soli 20 anni. Naturalmente c'è un modo per fermare questo femminicidio, dare più forza alla rete di donne che già adesso si occupa di casi di violenza, cioè si occupa della prevenzione, di evitare che aumenti questa lista delle donne ammazzate, ma siamo molto lontani rispetto agli standard degli altri paesi europei, la rete è ancora larga. Noi alla fine di questo libro abbiamo messo apposta perché le donne possono sapere dove sono l'elenco di tutti i centri antiviolenza che ci sono in Italia, ma sono ancora pochi. Se investiamo in questo è un problema che si può risolvere.
Buonasera a tutte le ascoltatrici, buonasera agli ascoltatori di Radio Kairos. Quella che avete ascoltato era la voce di Riccardo Iacona, stava parlando del suo ultimo libro, Se questi sono gli uomini, un libro appunto dedicato al tema della violenza contro le donne, che sarà il tema di questo speciale di approfondimento che abbiamo deciso di organizzare il martedì sera sui 105.85 in FM, oppure se ci state ascoltando in streaming siete sicuramente su www.radiokairos.it. Io sono Irene, di fronte a me c'è Stefania, di fianco a me c'è Silvia. Buonasera.
Buonasera Irene, buonasera alla regia che ci assiste questa sera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera a tutti, come forse gli ascoltatori di Radio Kairos sanno già, questa è una settimana dedicata a questo tema. Il femminicidio è stato presente in varie trasmissioni molto belle, quindi chi è interessato e vuole approfondire altri punti di vista, c'è uno speciale che è andato in onda sul Luogo Comune, uno speciale di sabato particolare, diciamo una zona stracciatella che si è inserita nel nostro palinsesto con grande piacere, e questa sera ci siamo noi e tutto in direzione di venerdì sera, quando qui al TPO verrà presentato appunto il libro Se questi sono gli uomini, e sarà presente proprio lo stesso Riccardo Iacona.
Allora salutiamo anche Cristiano che ci assiste alla regia, e saranno nostri ospiti questa sera durante il corso di questo speciale Sandro Bellassai, che è uno storico della maschilità e un attivista di Maschile Plurale, poi ci sarà Anna Maria Tagliavini, che è la direttrice della Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna, Alessandra Gribaldo, che è un'antropologa ed è l'autrice insieme a Giovanna Zapperi di lo schermo del potere, femminismo e regime della visibilità. In più avremo anche Cristina Caradole della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.
Sì, quindi abbiamo un palinsesto veramente molto fitto, molto interessante. Attraverso le voci dei nostri ospiti raccoglieremo i pezzi che abbiamo sentito annunciare in qualche modo già da Iacona nell'audio che abbiamo ascoltato. Le questioni sono veramente tante, proveremo ad affrontarne alcune
tra l'altro.
Sì, se qualcuno, invitavo un po' il pubblico se volesse parlarne con noi, sempre dal sito www.radiokairos.it nella sezione chat potete parlare qui e magari aiutarci anche con le domande, e saremo felicissimi di avervi qua.
Insomma, questo tema cominciamo dall'inizio.
Esatto. Se c'è un inizio.
Perché non c'è, esatto, un inizio.
Quello che ci siamo
c'è.
Date noi, ecco, per orientarci in questo sì. mare.
Sì, esatto. E diciamo che ci accompagneranno i nostri ospiti, sono tutti in diretta telefonica, eccetto Sandro Bellassai che non poteva essere con noi, l'abbiamo registrato e ve lo proporremo, diciamo, in pillole. Cominciamo appunto dalla prima domanda che gli abbiamo fatto. Lui è uno storico della maschilità e noi gli abbiamo chiesto che cosa significa occuparsi di storia della maschilità. Gliel'abbiamo chiesto anche perché, devo dire, ci siamo rese conto che comunque c'è un protagonismo maschile anche sul tema della violenza contro le donne, e volevamo dargli spazio anche in questo speciale, proprio anche perché quello che ci ha fatto un po' cominciare a ragionare è stata la presentazione di un libro scritto appunto da un uomo. Quindi cominciamo appunto dalla voce di Sandro Bellassai, poi da lì partiamo e facciamo una serie di considerazioni. Occuparsi di storia della maschilità, perché comunque non è un tema molto diffuso, o sbaglio?
È qualcosa che in Italia è ancora abbastanza sconosciuta, ma in realtà in altri paesi si fa, nei paesi anglosassoni, soprattutto Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, insomma si fa da decine di anni, dagli anni 70 si può dire. Non si tratta di niente di diverso che di applicare le categorie di analisi del genere agli uomini, al genere maschile, visto che i generi sono almeno due, sicuramente non sono un genere soltanto le donne, perché molto spesso quando si parla di genere si dà per scontata questa equazione genere uguale donne, che è qualcosa di assurdo, no? Perché com'è possibile che le donne, metà dell'umanità, siano un genere, ma l'altra metà non è un genere, cioè è qualcosa di illogico. In realtà dietro questa apparente illogicità c'è un nodo, che è quello del potere.
Studiare la storia della maschilità significa avere anche maggiori informazioni, più chiarezza, poter capire meglio anche il tema della violenza contro le donne, visto proprio anche che è agita praticamente soltanto da uomini?
Ma dal mio punto di vista sì, cioè dipende ovviamente dall'impostazione che tu dai alla questione. Molto spesso di violenza contro le donne si parla in termini, come dire, tecnici o addirittura securitari, cioè come se fosse un problema di ordine pubblico, per cui più polizia, più telecamere, più leggi repressive e siamo tutti più tranquilli. Questo è molto spesso l'approccio che viene da certe parti, diciamo così. Io, e non solo io, naturalmente la vedo in un modo piuttosto diverso, cioè la violenza maschile contro le donne è un fenomeno che ha radici molto robuste nella mentalità, in una certa mentalità maschile, in una certa cultura maschile, che si è storicamente, come dire, sedimentata, ha una sua storia, che poi è quello che provo a fare io. E se non si affronta questa dimensione, diciamo, culturale, nel senso antropologico, nel senso di stereotipi, del modo in cui gli uomini, la maggior parte degli uomini, per fortuna non tutti, concepiscono le relazioni tra i generi, e nel modo in cui gli uomini concepiscono il corpo delle donne e il proprio corpo di maschi, credo che se non si affronta questo, come dire, si continuerà ad avere un approccio assolutamente inefficace, perché naturalmente non è così, non è con un supplemento di, tra virgolette, sicurezza che si può davvero avere più libertà, anzi molto spesso le due cose sono concetti molto antitetici.
Cominciamo un po' ad avvicinarci al tema della violenza, a dire alcune cose, ce ne sono tante, tantissime da dire, e alcune appunto Sandro le mette subito in piedi, direi. Sicuramente la prima cosa, no? che mi faceva sorridere anche mentre l'intervistavo, diceva: vabbè, cioè, i generi sono almeno due, no? Nel senso, poi appunto noi sappiamo,
per fortuna, sappiamo che sono tantissimi, no?
Esatto, cioè, sono molto più di due.
Questa cosa ci rassicura in qualche modo,
perché... in qualche modo però mette in discussione, come prima cosa, l'educazione che abbiamo ricevuto, l'ambiente in cui siamo cresciuti, che spesso ci ha abituato a dividere il mondo in maschi e femmine. I maschi fanno delle cose, le femmine ne fanno delle altre, no? Così.
Giusto.
Per cominciare proprio dall'inizio, anche dalla nostra storia.
Dall'educazione, giustamente, che abbiamo ricevuto e che divide immediatamente, no? Il motivo per cui appena nasce un bambino, se è bambino stanza azzurra, se è una femminuccia bamboline e copertina rosa. È una, sicuramente subito un'imposizione che, diciamo, agli occhi molto chiara, in realtà... direi oscura o comunque pericolosa, probabilmente.
Sì, sì, infatti. E poi è interessante anche il passaggio che faceva sulla questione del potere, no? Cioè quanto i rapporti cosiddetti d'amore in realtà siano legati a delle dinamiche di potere. Noi questo abbiamo è alla sessualità, ovviamente, cioè, non è una cosa scontata purtroppo, però in realtà è il sottofondo che accompagna un po' sia le tragedie drammatiche delle storie che racconta Iacona, dei femminicidi a cui assistiamo ormai quotidianamente. Ricordiamoci che siamo ad oggi a più di 20 femminicidi, se non sbaglio, dall'inizio dell'anno. Sì. Quindi insomma si parla di potere e anche con le nostre ospiti proveremo ad affrontare un'altra cosa importante che diceva Sandro, cioè perché anche adesso immediatamente lo vediamo con il nuovo governo, la prima risposta immediata, come se fosse un default a queste cose, è il securitarismo, misure securitarie, termini tecnici per affrontare un problema che appunto ha molto di culturale.
Sì, sicuramente quello che volevamo, che dicevamo all'inizio, cioè cercare l'inizio, è un inizio che va cercato nella cultura, che non va cercato in questi atti che vengono dopo. Cioè il securitarismo è qualcosa di conseguenziale, non va alle radici del problema.
Sì, e infatti lui lo dice subito, le radici stanno soprattutto nella mentalità. E a questo proposito, a proposito un po' di educazione, anche di educazione sessuale, ne approfitto per ricordare che domani mattina al Cavò sarà la nostra ospite Elena Doria, che ha tradotto dal tedesco un manuale che si chiama Make Love, ed è un manuale di educazione sessuale per adolescenti che in Germania ha venduto più di 200.000 copie, quindi molto diffuso. Devo dire che io l'ho visto ed è molto accattivante, sia per i contenuti espliciti ma chiari e anche per come dire, la grafica e le illustrazioni, nel senso che una fotografa ha seguito veramente delle coppie nella loro intimità, le ha fotografate, e queste foto fanno parte del libro. Quindi domani sarà un'occasione per capire anche come l'educazione sessuale sia poi quanto riguardi le relazioni tra le persone, sia tra uomo e donna, ma anche tra uomo e uomo, tra donna e uomo, tra quello che tra donna e donna, insomma, tra chi volete, no? Tra chi fa parte del nostro desiderio e della nostra libertà. Facciamo una piccola pausa, ascoltiamoci un brano musicale, poi continuiamo ad esplorare il tema.
shake, shake, and shake the tree. The fruit falls far from reach. Once in a while they fall too close. That's when it hurts the most. Am I making no sense? Should I get off the fence? Sometimes I'm way out, sometimes I get burned. Yes, I'm willing to be undone.
E rientriamo sulle frequenze di Radio Kairos quando sono le 20:55. Stiamo parlando di femminicidi, in particolare siamo partite a esplorare questo tema così complicato, drammatico, ricco di, insomma, di elementi che volevamo provare a sciogliere questa sera. Siamo partiti appunto dal libro di Riccardo Iacona, che verrà presentato venerdì sera al TPO di Bologna. Noi abbiamo, come preannunciato, un ospite telefonica, Anna Maria Tagliavini. Pronta Anna Maria, mi senti?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito intanto. E con te volevamo tornare appunto proprio sul testo di Riccardo Iacona, che hai già avuto modo, insomma, di presentare. Volevamo parlare del testo perché ci sembra che questo rappresenti una novità, se non altro perché è il primo libro di questo tipo che è scritto da un uomo, quindi della novità editoriale, ma non solo, ovviamente.
No, certamente, bisogna anche dire la verità, nel senso che questo libro rappresenta uno spartiacque negli scritti su questo tema, la violenza alle donne più in generale, il femminicidio in particolare. Rappresenta un punto di svolta perché non è più, come è stato anche in anni passati, la riflessione di studiosi. Noi a Bologna abbiamo una figura di spicco come Sandro Bellassai, che da molto tempo studia, scrive libri, saggi sul tema del maschile, della virilità, della violenza che insita anche nella sessualità maschile, ma naturalmente gli scritti degli studiosi e degli storici sono in generale rivolti a un pubblico abbastanza ristretto. Il lavoro di Iacona è un punto di svolta perché invece è la classica inchiesta giornalistica molto ben fatta. Lui del resto è cresciuto alla scuola di Santoro e quindi è un giornalista d'assalto in un certo senso, ma anche molto, secondo me, capace di fare le vere inchieste che propone per un pubblico assolutamente generale e generico un'inchiesta giornalistica coi fiocchi e controfiocchi, numeri, dati, esperienze, interviste, realtà, fa una specie di mappatura di questo tema in Italia in modo assolutamente nuovo e inedito, perché dobbiamo renderci conto che da 30 anni a questa parte di violenza alle donne hanno parlato soltanto le donne, in particolare il movimento delle donne che ha messo in piedi le case, i centri di accoglienza, ma fin qui, appunto, a parte pochi coraggiosi studiosi, il silenzio degli uomini è stato assordante su questo tema, e quindi il libro di Iacomo è un punto di svolta, perché non solo perché è scritto da un uomo, ma è scritto da un giornalista ed è rivolto appunto al grande pubblico. Devo dire che il suo lavoro poi ha avuto delle ripercussioni, secondo me, anche nel mondo dei giornali, perché probabilmente incalzati anche dai fatti di cronaca ed è una generale sensibilità che si sta manifestando, per fortuna, in questo paese su molti fronti. Tanti editorialisti di punta, penso a Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa, penso a Michele Serra per Repubblica, scrivono sulle prime pagine dei giornali su questo tema della violenza alle donne, e semplicemente fino a qualche anno fa questo era impensabile.
Sì, infatti, appunto, come dicevi tu, è una grande novità, e una novità in qualche modo anche che un libro come questo entri quindi di diritto in una biblioteca come quella che tu hai il piacere e l'onore ovviamente di dirigere, no? Che poi è l'unica biblioteca in Italia di questo genere, quindi ovviamente non credo che sia l'unico libro scritto da un uomo che arriva alla biblioteca delle donne, però ovviamente a pieno titolo, no? Come dicevi tu.
Assolutamente sì, e l'abbiamo salutato come una vera novità, perché appunto tra l'altro accanto a questo libro abbiamo avuto la possibilità di incontrare Iacono a Bologna in libreria, ed è stata una presentazione entusiasmante, perché è un uomo che di questo lavoro ha fatto tesoro e riesce anche a proporlo. Poi è seguita una puntata dedicata della sua trasmissione Presa Diretta, anche questa trasmissione impeccabile, eccellente, senza una sbavatura, senza un cedimento verso i titoloni sparati col sangue, no, un'inchiesta durissima, assolutamente veritiera, e che rende i dati della realtà, ma senza nessun compiacimento, senza nessuna sbavatura. Questo è stata un'operazione di grandissima qualità, sia dal punto di vista televisivo, sia dal punto di vista delle pubblicazioni scritte, del giornalismo scritto, insomma.
Anna Maria, l'ultima domanda che volevamo farti riguarda proprio il ruolo della Biblioteca Italiana delle Donne, che ha sede a Bologna. Tra l'altro una struttura che, nonostante sia pensata appunto che ha una forte valenza politica femminista, improntata appunto sulle produzioni culturali femministe e femminili, è sempre stata anche rivolta agli uomini, no? Questo in qualche modo è un elemento che la contraddistingue, che apre un po' anche agli uomini queste tematiche, anche proprio come invitati spesso a partecipare.
Guarda, io quindi penso che in generale la lotta e la battaglia contro la violenza va combattuta da uomini e donne, ed è una grandissima battaglia da combattere su moltissimi fronti, naturalmente sul piano della giustizia, sul piano della prevenzione, sul piano sociale, ma soprattutto sul piano culturale. E allora realtà come la nostra, che è una biblioteca specializzata, come ricordavi tu, la più importante che c'è in Italia, e quindi anche un luogo di aggregazione di questi interessi, ma più in generale credo, così come ha fatto Iacona, che se anche le biblioteche di quartiere, le biblioteche delle scuole cominciassero a far circolare questo tipo di libri e questo tipo di temi, forse si potrebbe cominciare a innescare un cambiamento su questo tema così drammatico della violenza alle donne, e più in generale di un riequilibrio nei rapporti tra i generi, che in questo paese sono così profondamente ancora squilibrati, proprio a partire dalla conoscenza, dalla cultura, dalla discussione, e rivolta soprattutto, devo dire, agli uomini giovani, perché sono poi loro che devono fare il lavoro più importante su di sé e cambiare davvero. Non a caso la nostra biblioteca, in particolare l'Associazione Orlando, ha promosso l'anno scorso e quest'anno è ancora in corso una campagna molto importante rivolta proprio agli uomini, noino.org, finanziata dalla Fondazione del Monte, che è stata una grande campagna di sensibilizzazione dei maschi contro una cultura che è ancora una cultura di sopraffazione, di stereotipi, di giudizi superati dallo stato dei fatti e dalla società. Quindi una biblioteca come questa, ma tutte le realtà culturali, devono impegnarsi in questa grande battaglia di, come dire, rieducazione dei sentimenti, la vogliamo chiamare così, in cui la violenza non sia più contemplata.
Bene, Anna Maria, allora noi ti ringraziamo tantissimo, purtroppo il tempo non è molto, quindi andiamo a chiudere la nostra telefonata, però appunto grazie per essere
grazie
stata nostra
voi.
Ospite.
Arrivederci.
Bene, io do qualche link, qualche indirizzo, se volete sapere di più sulla Biblioteca Italiana delle Donne potete andare sul sito www.women.it o se volete fisicamente andare a vedere questa biblioteca che è veramente bella in un posto bellissimo potete andare in via del Piombo 5 a Bologna, vicino proprio al convento di Santa Cristina che magari qualche studente o studentessa conosce e potete visitare questa biblioteca dal lunedì al giovedì e il venerdì pomeriggio.
Perché non... Ecco, per chi non lo sa, diciamo, per chi ancora non lo sapesse, non si fosse reso conto di quanto è drammatico questo fenomeno, il fenomeno della violenza contro le donne, do un po' di dati. Per esempio, il 93% delle violenze perpetrate dal coniuge o dall'ex non viene denunciato, una percentuale molto alta. Solo il 6,2% delle violenze, quindi veramente una parte piccolissima, è opera di sconosciuti. Tutto il resto dei maltrattamenti sono causa del partner o di ex partner. L'agenzia dell'ONU per la parità di genere ha pubblicato dei dati non tanto tempo fa che dichiarano che almeno nel mondo almeno 6 donne su 10 hanno subito violenza fisica e sessuale nel corso della loro vita. Per le donne tra i 16 e i 44 anni, state bene attenti, la violenza è la principale causa di morte e invalidità, la principale. In Italia, ancora, è aumentato il numero delle donne uccise negli ultimi anni. In 20 anni, infatti, è più che raddoppiato. Una vittima su 4, insomma, è donna. E ancora, questa è una cosa molto importante, secondo l'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, la maggior parte dei delitti è preceduta da atti persecutori e molesti. Quindi è molto anche importante, oltre a denunciare, anche saper riconoscere le molestie, le violenze anche non esplicite, le violenze economiche, le violenze psicologiche. Di questo parleremo anche più tardi con altri ospiti. Adesso andiamo un attimo avanti con l'intervista a Sandro Bellassai, perché appunto abbiamo parlato un po' sia della questione mondiale ma anche dell'Italia, dove il fenomeno è in aumento. Abbiamo chiesto appunto di raccontarci qualcosa in più proprio sul nostro paese. Ci sono delle peculiarità italiane?
Nella storia del virilismo, che è quello che io insomma ho provato a fare anche recentemente, secondo me sì, ci sono peculiarità italiane, come poi quando affrontiamo certe costruzioni culturali, sociali, ovviamente bisogna sempre guardare ai contesti storici e culturali particolari, cioè legati a una certa nazione, a una certa cultura, a una certa società. In Italia penso che la questione abbia avuto storicamente un rilievo maggiore, cioè nel senso che questa nozione politica della virilità ha avuto un'importanza e forse anche una drammaticità particolare, perché secondo me la storia dell'uso politico della virilità è legata anche a certe involuzioni autoritarie, nazionaliste, diciamo anti-illiberali, insomma, nel senso una concezione che restringeva la libertà e che proponeva una visione molto gerarchica dell'ordine sociale. E noi siamo il paese che ha inventato il fascismo, questo non dovremmo dimenticarlo, un regime che non a caso, perché non è soltanto un dettaglio di colore, che non a caso ha fatto dell'esaltazione della virilità, della forza maschia e guerriera una vera e propria divisa politica, un programma nazionale, e questo non è un caso. Noi siamo poi anche il paese del bagnino romagnolo, del Latin Lover, delle magliette Italians do it better, cioè è come se questa retorica assolutamente fantastica, nel senso ovviamente campata in aria, della mitologica, della virilità, si è diventata una specie di divisa nazionale. Questo forse anche dal punto di vista turistico qualcuno l'ha considerato una risorsa, ma poi dal punto di vista politico diciamo che anche molto recentemente ai massimi livelli della politica abbiamo visto quali sono poi le conseguenze in termini di consenso di questo tipo di impostazione del rapporto tra i generi nella società.
quali conseguenze?
Conseguenze drammatiche, non soltanto italiane, purtroppo, in termini di disuguaglianza a tutti i livelli tra i generi. Io adesso per brevità parlo soltanto di maschile e femminile, ma naturalmente poi bisognerebbe parlare molto anche di omofobia e di tutto quello che riguarda qualsiasi soggetto che non sia, come dire, il maschio bianco occidentale, tutti questi altri soggetti descritti come marginali, a partire dalle donne, per finire agli omosessuali, alle lesbiche, agli altri razziali, non costruiti come altri razziali, sono tutti piani discorsivi che si intrecciano moltissimo con le retoriche della virilità da un lato e con una concezione gerarchica dell'identità, cioè dove esistono di fatto o anche in teoria fino all'altro ieri, oggi è più difficile dirlo, insomma, che esistano soggetti inferiori e superiori, razze inferiori e superiori, ma di fatto continuiamo a vivere in una società disuguale, cioè che offre possibilità molto diverse a seconda del colore della pelle, ma anche a seconda del genere, dell'orientamento sessuale. E questo, diciamo, è un grandissimo limite per la stessa convivenza civile e democratica, insomma, ma di questo non sembra che nella nostra società molte persone siano davvero preoccupate, insomma, è come se si potesse accettare un regime di libertà minorata per metà della popolazione almeno, e questo è veramente incredibile, ma non è, credo, l'unico motivo per cui da uomini dovrebbe essere importante occuparsi di questo, che non è un problema che riguarda soltanto le donne, perché poi un certo tipo di dominio storico maschile ha modellato anche appunto la cultura, l'identità, la mentalità, i valori, la percezione anche di se stessi del genere maschile, in un modo che secondo me sottrae libertà anche agli stessi uomini e consegna a noi uomini, a noi maschi, che da quando siamo cresciuti siamo bombardati di richieste, se sei un uomo devi essere all'altezza di questo modello, di questo comportamento, di questi linguaggi, eccetera, consegna a noi stessi come maschi delle vite deprivate, delle vite forse molto spesso misere, ovviamente oltre a creare danni spaventosi alla libertà delle donne. Just tell me what you got to say.
Go.
entriamo sui 105.85 in FM oppure www.radiokairos.it. Vi ricordo che dalla sezione chat del sito potete scriverci domande, se ne volete fare, alle nostre ospiti. Per esempio, alla prossima, Cristina Caradole della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Mi senti, Cristina?
Ciao, sì, buonasera.
Ciao Cristina, benvenuta in diretta durante la nostra trasmissione. E, ti chiedo subito di partire da un'inchiesta che so che avete fatto come Casa delle Donne anche nelle scuole. Ci interesserebbe capire i risultati, le riflessioni che avete fatto alla luce di questo lavoro.
Sì, noi abbiamo fatto un lavoro dal 2011, per la verità, che rientra in un progetto europeo, in Daphne, che ha come scopo, che si chiama Youth for Youth, e che aveva come scopo quello della prevenzione e della violenza di genere, ovviamente tramite l'educazione tra pari. All'interno di questo progetto, nel corso del 2012, abbiamo effettuato un'indagine all'interno di scuole e istituti bolognesi, a cui hanno partecipato, sono stati coinvolti 490 studenti dell'età di tra i 16, la media dell'età è di 16 anni e mezzo circa, su appunto prima di partire con il progetto di appunto educazione alla pari, di conoscenza di quali fossero appunto le conoscenze, gli stereotipi vigenti, insomma, tra questi ragazzi e ragazze sulla violenza. E quindi abbiamo avuto, insomma, dei risultati anche abbastanza interessanti, diciamo, da questo punto di vista, per quanto riguarda soprattutto gli atteggiamenti sui ruoli di genere, gli atteggiamenti sulla violenza, i motivi che secondo loro giustificano la violenza. Per esempio, è risultato che secondo questi ragazzi i motivi, le giustificazioni più utilizzate sono quelle che, non so, i maschi vogliono controllare le donne, secondo l'89% delle femmine e l'83% dei maschi, oppure sono gelosi per l'89% dei maschi e il 92% delle femmine, per quanto riguarda per esempio appunto i motivi. E poi la diffusione di molti miti sulla violenza, nel senso che da un lato per esempio alla domanda se la maggior parte delle donne è preoccupata di piacere agli uomini, il 62% dei maschi e il 64% di femmine hanno risposto positivamente, oppure che le donne sono più a rischio di essere abusate sessualmente da un estraneo che da qualcuno che conosco, anche se noi sappiamo che in realtà non è così, perché anche lo stupro, insomma, è un fenomeno che si realizza sicuramente anche per mano di strane, ma insomma nella maggioranza dei casi all'interno dei rapporti di conoscenza, di relazione, insomma. E quindi, insomma, abbiamo fatto questa indagine prima di avviare il percorso appunto di peer education, in cui abbiamo riscontrato una tendenza molto forte, insomma, ad avere una visione delle differenze, delle relazioni tra i generi di tipo.
Pronto?
È caduta forse la linea?
Sì, forse è caduta la linea. Non
no, eccola.
No, la sentiamo, Cristina. Scusaci Cristina, c'è stato un attimo in cui non ti abbiamo sentito più.
Ok.
Ecco, ascolta, ti volevo chiedere, quindi diciamo emerge da questo studio che sicuramente c'è bisogno di fare formazione anche nelle scuole, ma noi ci chiedevamo anche se ci sia bisogno di fare formazione anche per le figure istituzionali, perché in qualche modo sappiamo che spesso, per esempio, le violenze tra le donne, le liti, per esempio nelle case, vengono sottovalutate, derubricate come dire, tra moglie e marito non mettere il dito, no? Un po' vecchi proverbi,
sì,
ecco. Allora,
questa parte, purtroppo,
visto che
esatto, ecco, di quella cultura diffusa che legittima la, la violenza, che in qualche modo la relega alla sfera privata e che noi infatti denunciamo e condanniamo come centri antiviolenza da, da sempre. Ovviamente sì, perché è importantissimo il fatto che gli operatori che si trovano ad accogliere donne che subiscono violenza abbiano, abbiano degli strumenti, innanzitutto che non, non utilizzino atteggiamenti giudicanti, che non siano increduli insomma di fronte a quello che viene riportato dalle donne, perché per evitare quella che noi chiamiamo la vittimizzazione secondaria, nel senso che le donne che si trovano a subire violenza una volta che cercano protezione poi in, nelle forze dell'ordine o anche negli ospedali, insomma in, in consultorio a chi si rivolgono, devono trovare comunque una risposta competente rispetto ai loro problemi, perché appunto se no si rischia che veramente, siccome uno dei problemi che come sappiamo bene, anche come il libro di Iacona mette bene in, in luce, è il fatto che le donne che subiscono violenza vivono, si trovano a vivere una forte situazione di isolamento anche da, da amici, familiari e così via, nel momento in cui cercano protezione è necessario che comunque la trovino, e quindi è necessario che siano credute, che ci sia un atteggiamento appunto che si possa instaurare insomma una relazione di comprensione, di fiducia con chi si trovano di fronte. Quindi noi su questo investiamo molto, sulla formazione degli operatori, infatti la Casa delle Donne organizza periodicamente dei corsi con sia con le forze dell'ordine che con gli operatori sanitari, anche con i medici di base, che sono molto spesso assolutamente privi di qualsiasi tipo di strumento. Da un'indagine che fece l'USL di Bologna qualche anno fa emergeva che i medici di base sostanzialmente non avevano la maggior, una percentuale altissima, quasi vicina veramente al tutti quelli che erano stati intervistati non sostenevano di non avere mai avuto avuto pazienti, insomma donne che avessero avuto problemi, che avessero portato problemi di violenza intrafamiliari. Poi dopo un corso dopo aver fatto un corso specifico con i medici di base, è emerso invece che il dato, il sommerso appunto, era venuto fuori, quindi questo dipendeva dal tipo di risposta che alla domanda delle donne di accoglienza era stata data, differente ovviamente dopo la formazione, quindi è un elemento assolutamente centrale questo, certo.
E tra l'altro leggo, per esempio, mentre parlavi, sfogliavo il libro di Iacono, una delle prime cose che lui scrive è la riporta, Maria Grasso, una delle responsabili del centro antiviolenza di Piazza Merina di Enna, dice: è un percorso tipico di questi uomini, ce lo dicono tutte le donne che ci vengono a trovare, ti isolano, così è più facile cominciare a colpirti, così, per dire, per confermare quello che stavi dicendo anche tu. L'ultima cosa che ti vorrevo chiedere è come ci dobbiamo comportare davanti a un caso di violenza e qual è il vostro ruolo, come si entra in contatto con voi, come si accede ai vostri servizi, diciamo, dacci qualche informazione.
Beh, ai nostri servizi devono accedere le donne, nel senso che comunque il percorso che noi facciamo e su cui puntiamo è quello dell'autonomia e della e ovviamente della libertà della donna, della valorizzazione del suo essere comunque un soggetto appunto che ha diritto di vivere libera dalla violenza, quindi è ovvio che il modo migliore è comunque quello di far sì che sia la stessa ad attivarsi per contattare il centro antiviolenza. Ovviamente noi quando ci sono le forze dell'ordine negli ospedali eccetera, se una donna insomma acconsente a farsi accompagnare al centro, certo questa è un'altra delle vie tipiche in cui entrano in contatto le donne che subiscono violenza con il nostro centro. Ovviamente il primo passo lo deve fare la donna, perché appunto il percorso poi deve essere un percorso assolutamente suo, nel senso che purtroppo le donne ci mettono anni e anni, come si capisce anche dal libro, insomma, chi ha letto un po' di letteratura su questo tema, mediamente fino a poco tempo fa erano 10 anni mediamente quelli che la media del tempo che le donne impiegavano per avviare un percorso appunto di richiesta di aiuto e così via. Adesso si è abbassato a 7 anni e mezzo mediamente, però insomma è sempre un percorso lunghissimo, quindi ovviamente entrare in questa dinamica e riuscire poi a trovare la forza per uscirne è lungo, e per quello che c'è bisogno di tante risorse, di tante energie e anche di tanta di far sapere a queste donne che esiste la possibilità però di uscire, che c'è il supporto intorno. E per tutto questo ovviamente serve che ci siano intanto che ci siano le strutture adeguate ad accogliere, che queste strutture siano finanziate, i centri in primis, e che comunque ci sia anche nel contesto in cui vivono, insomma, un contesto di stigmatizzazione della violenza, di non accettazione, cosa che purtroppo tuttora nel nostro paese non c'è, se no ovviamente la violenza sarebbe anche meno diffusa. Infatti io sono stata colpita per appunto da alcuni racconti, no, che riportava Iacona, della, per esempio del caso di Enna, della ragazza di Enna, che, in cui si diceva vabbè, è legittimo che le fidanzate possono prendere dei ceffoni per strada dai loro compagni, perché o in macchina, cioè una cosa che è accettata. È questa, è la cultura dell'accettazione della violenza che è la prima cosa da sconfiggere, quindi in questo ci deve essere un impegno anche individuale e soggettivo di tutti noi, insomma, ma uomini e donne, per far sì che non sia più così.
Cristina, io ti ringrazio moltissimo, sono assolutamente d'accordo con quello che dici ed effettivamente le testimonianze di Enna colpiscono molto, anche proprio per tutto il contesto nel quale si sviluppano, no? L'abitudine alla violenza, e l'isolamento delle donne, è normale che una ragazza fidanzata sparisca, che rompa tutte le relazioni con le amiche, insomma c'è tutto un contesto culturale, sociale che...
su cui bisogna lavorare molto.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Grazie per essere stata con noi questa sera.
Grazie a voi.
Buona serata. Ricordo Cristina Caradole, Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.
www.casadelledonne.it, il link se volete sapere di più, c'è anche il link alla formazione, tutti appunto questi servizi offerti agli operatori sociosanitari, alle forze dell'ordine e anche all'interno delle scuole. Segnalo, come giustamente prima mi indicava Stefania, anche del bellissimo festival, così per diminuire un attimo la tensione, in realtà non troppo, il Festival della la Violenza Illustrata, organizzato da appunto dalla Casa delle Donne per non subire violenza, che si svolge di solito a inizio inverno e che è sempre molto interessante e ha toccato proprio lo scorso anno il lato domestico appunto di questa violenza, cioè ha sottolineato tantissimo quanto queste violenze siano assolutamente domestiche e come la casa possa diventare una prigione, quindi poi c'è una messa in discussione della famiglia e questo è quello che sicuramente blocca un po' tutti dal parlarne.
Ricordiamo anche che se avete delle domande, delle questioni, dei dubbi ancora da porre alla Casa delle Donne per non subire violenza, avremo un'operatrice di questa struttura sempre venerdì sera a parlare con Iacona del suo testo, ma non solo, ovviamente di questo argomento in maniera più generale. Lei è Laura Saracino e sarà con noi presente quindi a partire dalle 21 venerdì sera.
Abbiamo parlato un po' del tema della violenza, abbiamo messo molta carne al fuoco, devo dire. È difficile un po' ordinare, cioè mettere un ordine logico, cronologico, no? Si parte da un punto, magari da un episodio, e poi ci si rende conto che coinvolge, mette in discussione qualsiasi cosa, si può partire da qualsiasi punto di vista. Abbiamo parlato di educazione, abbiamo parlato della virilità, abbiamo parlato del modello di relazioni, di sessualità, delle scuole, delle figure istituzionali, della mentalità, no? C'è un po' tutto un contesto da cambiare.
Sì, sempre sono una circolarità, poi in tutti i discorsi tornano sempre le stesse questioni, ma del quale sembra di non riuscire ad andare mai veramente a fondo. Tra l'altro, mentre lei parlava, tornava la questione culturale degli adolescenti, a me veniva anche in mente, mentre descriveva i servizi della Casa delle Donne, come in tempi di crisi poi siano stati spesso in questi anni i centri delle donne proprio a subire i tagli più pesanti, e questo significa meno servizi, meno possibilità per le donne che subiscono violenza di riacquistare la loro libertà, perché poi è sempre di questo che si parla, no? di tornare a, come diceva prima anche Sandro, a una libertà che non sia, come diceva lui, minata, no? Noi sappiamo anche dai racconti che sentiamo ogni giorno che queste non sono donne sottomesse, spesso sono donne che invece hanno voluto riacquistare il loro status di donne libere in tutti i sensi, non solo dal punto di vista civile, coniugale, ma proprio una libertà conquistata, per cui non, anche questa figura di vittima che noi spesso sentiamo, vediamo appiccicare dai giornali, in realtà non corrisponde poi alla realtà, no?
Sì, ma questo è anche, è forse la cosa che sciocca un po' di più, sempre in questo famoso primo racconto di Se questi sono gli uomini, perché appunto questa donna è stata uccisa proprio nel momento della ribellione. Innanzitutto c'è secondo me un lato molto strano di questa gelosia che a volte dalle coetanee di questa ragazza uccisa viene vista come quasi un punto di onore, cioè se il tuo marito non è geloso non ti ama. E questo è subito inquietante. E secondo, poi lei appunto, diciamo, quando quest'uomo che l'ha uccisa racconta del momento proprio dell'omicidio, dice: beh, lei oltre ad avermi fatto ingelosire perché aveva parlato, no, perché aveva detto il nome del suo ex ragazzo parlando con lui, quindi aveva confuso i nomi, se anche una volta che lui la picchia perché lei ha confuso i nomi, lei si ribella e lui la uccide, e sembra, quando lo racconta, sembra raccontarlo come una cosa naturalissima. E ancora più inquietante appunto il silenzio poi che circonda questa persona, che è stato un po' sottolineato da tutte le persone che abbiamo sentito, e che è una causa, un problema, è una delle cause, perché comunque tutte queste donne, ribadiamo, l'abbiamo già detto ma lo diciamo ancora, avevano denunciato, o se non denunciato avevano comunque tentato di fuggire da questa violenza domestica, e proprio nell'atto del tentativo di fuggire non sono state aiutate e non sono state appunto salvate, quindi l'importanza di questi centri contro la violenza è ancora più fondamentale.
Quello che spesso a me colpisce è anche tutto il contesto, diciamo, che prepara, se vogliamo, no? Tutto il sottovalutare certe situazioni, il considerarle normali, no? Il sottovalutare quanto la violenza abbia tante forme, no? Quando si sente parlare di raptus, sì, si dimentica che non è un momento di follia, è, come dire, la naturale conseguenza di una serie di cose, e questa serie di cose spesso non vengono viste da tantissime persone. La violenza non riguarda soltanto certi ceti sociali, situazioni di particolare disagio o luoghi più che altri, no, purtroppo la violenza riguarda tutti, a tutti i livelli, assolutamente trasversale. La prossima parte della trasmissione proveremo a dedicarla un po' a quanto il contesto, gli stereotipi, le relazioni possano incidere negativamente. Prima però ascoltiamo un po' di musica. Sì. Le violenze sono in aumento, è anche vero che oggi si denuncia di più. Ci sono dei fenomeni nuovi, come diversi casi di donne sfregiate con l'acido di recente. Dal tuo punto di vista c'è una ragione particolare? È vero che le violenze sono in aumento? Come la vedi?
La prima grande indagine statistica dell'Istat nel 2006, pubblicata nel 2007. Non credo che ci siano altre indagini che consentano una comparazione dei dati. Viaggiamo su impressioni, è difficile stabilire se oggi si parli di più e quindi si abbia anche una percezione mediatica di un fenomeno in ascesa, oppure se davvero oggettivamente questo fenomeno sia più grave. Resta il fatto, come dire, che nella nostra società la violazione del corpo delle donne è qualcosa di perfettamente logico, cioè non è un'anomalia del sistema, non è un errore del sistema, è qualcosa di perfettamente coerente con l'ordine politico della nostra società. E mi riferisco per esempio alla pubblicità, mi riferisco alla televisione, mi riferisco alla prostituzione. Si calcola 9 milioni di prestazioni sessuali vendute ogni anno. E quindi cosa significa? Dal punto di vista del cliente, dell'immaginario del cliente, molto spesso cos'è la prostituzione? Significa esercitare un potere tendenzialmente totale sul corpo di una donna, e questo è, come dire, l'antichissimo sogno e desiderio maschile, un po' la cifra di un certo immaginario delle relazioni tra i generi. Allora, rispetto a tutto questo, la violenza contro le donne non è un fenomeno, come dire, un errore, un accidente, un'anomalia del sistema, è un fenomeno perfettamente logico con il linguaggio sociale delle relazioni tra i generi, così come domina la nostra società. Quindi, come dire, è difficile anche stupirsi che il fenomeno sia così esteso, quando poi in realtà, come dire, tutti i messaggi che spesso provengono dai media ci dicono questo: prendimi, afferrami, usami, fai, no? Cioè, sono disponibile, sono un oggetto a disposizione del tuo desiderio e della tua volontà senza limiti. Allora, se questo è il messaggio che da quando siamo nati riceviamo, ovviamente, come dire, chi si comporta in un modo estremo, ma purtroppo non è un fenomeno limitato come sappiamo, anzi, non sente di compiere qualcosa che va come dire, contro una certa normativa sociale, un certo dovere essere sociale, perché è un messaggio, come dire, che è perfettamente diffuso, che è pervasivo, e sembra addirittura la cifra, l'unico modo possibile in cui gli uomini possano mostrare una qualche sicurezza, una qualche forza, proprio nell'appropriazione letteralmente del corpo delle donne.
Bene, torniamo in studio dopo ancora una parte dell'intervista di Sandro Bellassai. Andiamo a parlare invece con Alessandra Gribaldo, che forse ci sente al telefono.
Sì, eccomi.
Ciao Alessandra.
Ciao, buonasera.
Allora, abbiamo deciso di chiamarti appunto in questa trasmissione che parla di femminicidio. Tu sei appunto antropologa, autrice, la presentiamo, e in particolare ci ha interessato il libro Lo schermo del potere, femminismo e regime della visibilità, e ti chiamiamo per approfondire dei punti che oggi sono emersi più volte durante questa trasmissione. Uno di questi è: cos'è la violenza? Cioè, come determinate forme di violenza a volte non vengono classificate come tali, né dagli uomini che le compiono, né dalle donne che le subiscono, né tantomeno spesso dalla società, anzi vengono quasi stravolte, non è più violenza ma diventa qualcos'altro.
Certo, sulla questione della violenza degli stereotipi, questo ve ne avete parlato tanto stasera, e insomma sono questioni molto, molto complesse. La cosa che forse può essere interessante stasera qui parlarne è il fatto di allargare forse, no, la questione della tematica della violenza alle donne anche su attraverso altri elementi, no? Che possono essere quelli per esempio della eteronormatività imposta, no? Cioè il fatto che comunque quando si parla di donne si parla automaticamente di donne eterosessuali, quando si parla di di donne si parla automaticamente spesso, no, di donne italiane, no? Quindi da questo punto di vista gli elementi che riguardano la sessualità, che riguardano la razza, tra virgolette, possono essere importanti, no? per rendere forse un po' più complesso il quadro, no? Perché a volte la sensazione è che parlare di stereotipo significhi sempre e comunque, no, parlare della, appunto, della di una donna che viene mal rappresentata, no? Dove, come dire, c'è sempre questo elemento, no? Alla base di una sorta di autenticità della donna che viene stravolta, no? Dove c'è la donna che è appunto la donna bianca, italiana, che lavora, eterosessuale, che ha i bambini, che si occupa, no, del lavoro in casa e fuori, che poi viene invece rappresentata in tutt'altro modo, no? Quindi da questo punto di vista effettivamente c'è in fondo, se vogliamo, anche una sorta di violenza normativa, così potremmo dire, no? Quello di riportare il tutto a un certo modello, che spesso è un modello inespresso, no? che non è dichiarato, no? Quindi in questo senso forse anche tutta una serie di questioni che riguardano la critica dello stereotipo, no? Possono essere rese forse più complesse attraverso un'analisi anche, no, di quello che si vuole che sia dietro lo stereotipo, no? Anche perché la donna autentica, la donna giusta, la donna che non è, no, la donna che non si presta, questo mi riferisco in particolare, no, agli scandali che ci sono stati di recente, ma anche a tutto il sistema, diciamo, mediatico eccezionalmente sessista, no, in Italia, no? È un sistema effettivamente che porta avanti proprio uno stereotipo molto forte, no, di donna che è sessualmente disponibile, no? Anche appunto Sandra Bellassai diceva anche questo, no? Ecco, dall'altra parte però appunto è importante sottolineare il fatto che la questione dello stereotipo è una questione, come dire, estremamente complessa, e quindi da questo punto di vista forse è importante anche sottolineare come che dietro lo stereotipo ci sia un reale, ma che, come dire, ogni rappresentazione non è una rappresentazione che si propone, no? Che in qualche modo dà un'idea, no? Di qualcosa che effettivamente non necessariamente, no? si sovrappone a qualcosa di assolutamente dato, naturale, autentico, no? Quindi questa idea dell'autenticità del femminile effettivamente forse è un po' da rendere più complessa, no? Anche rispetto a la necessità, no, di distinguere sempre, no, donne per bene e donne per male. Infatti, questa è stata una tematica anche molto importante che ha riguardato già un paio d'anni fa, no, tutte le manifestazioni che ci sono state, no, rispetto a un momento storico in cui è stata rivendicata, no, la possibilità di dire, essere qualcosa di diverso rispetto allo stereotipo, però dall'altra parte sempre, no, c'è questa sorta di, come dire, di tentazione normativa, no, da parte di anche alcuni gruppi di donne che criticano, che fanno una critica e hanno delle posizioni politiche importanti, di riproporre qualcosa che in realtà per certi versi rimanda ancora una volta a un elemento, se vogliamo, normato, no? Cioè la donna che si sacrifica opposta alla donna che si prostituisce.
Sì, infatti.
Per una volta un po'.
No, assolutamente, anzi sei stata veramente chiarissima e oltretutto mi piace molto questa cosa che hai messo molto in luce, che lo stereotipo in realtà serve per nascondere qualcosa che noi non riusciamo a capire, cioè più spesso questa sera ci siamo chieste cosa nasconde questo stereotipo, perché non riusciamo ad andare a fondo a cosa c'è dietro, perché abbiamo ancora bisogno di vedere una donna per bene, una donna per male, oppure di chiamare la donna vittima senza capire poi vittima di cosa, quando magari queste donne spesso sono donne che avevano tentato di ribellarsi in qualche maniera, no? E poi questa classificazione donne per bene e donne per male aiuta molto a non andare appunto a fondo del problema, e tra l'altro viene poi presa dai media spesso e resa la realtà cosa che non è, anzi è quello che nasconde la realtà.
Eh sì, e da questo punto di vista effettivamente a volte la sensazione che si ha è che dai media, ma anche da media che vogliono essere di sinistra, che sono senz'altro critici rispetto a un sistema sessista e per altri versi anche, insomma, a un sistema che è stato portato avanti da una filosofia, diciamo, berlusconiana, e quindi da tutta una destra, ecco, alcuni media da questo punto di vista effettivamente hanno questa, come dire, sono portatori di una sorta di misoginia per certi versi, nel senso che anche rispetto a gli scandali sessuali dell'ex premier e via dicendo, no? C'è stata questa attenzione alquanto morbosa, no? Sulle cosiddette veline escort, sulle donne che si sono prestate a questo scambio sesso economico, no? Particolarmente scandaloso, no? Quindi da questo punto di vista proprio questa, la sensazione che si ha è che proprio l'oggetto della disapprovazione non sia tanto no, chi supporta tutto questo sistema, chi lo produce, chi lo costruisce, ma chi si presta, no? Quindi in questo senso, ma se vogliamo anche l'ultima uscita particolarmente fuori luogo della Boccassini su la Ruby, no? Questa ragazza che minorenne, no? Si presta a uno scambio sesso economico col Presidente del Consiglio, diventa, no? una creatura che è furba, che approfitta della sua condizione di migrante addirittura e che evidentemente si appoggia a tutta una serie di elementi che riguardano addirittura la sua orientalità, insomma oggettivamente, no? L'attribuzione di un carattere levantino, no? Questa ragazza peraltro giovanissima, insomma la sensazione proprio è che a volte ci sia questa tendenza a come dire, veramente ad attribuire proprio una responsabilità alle donne che si prestano al sistema, no? Come se fossero, come dire, loro il perno del sistema e che non fosse una condizione strutturale per certi versi, no? In questo senso.
Alessandra, un'altra cosa che insomma che è emersa questa sera anche dalle cose che diceva Sandro è la questione del securitarismo, no? Cioè questa si parla tanto di task force contro la violenza, il rischio spesso appunto è stato nel passato di una levata di scudi a difesa della donna italiana o comunque a difesa delle donne con la D maiuscola, in qualche modo c'è il rischio che si riproponga, si è subito parlato di dei braccialetti insomma che controllano gli uomini che agiscono violenza, ancora la riproposizione delle donne come vittime. Secondo te abbiamo bisogno di una task force, di leggi più severe, oppure appunto come ovviamente in qualche modo abbiamo provato a dire questa sera è una questione che va oltre, che comunque che non c'entra molto con questo?
Ma no, questo è assolutamente evidente, non è una questione né legale né securitaria, sicuramente è una questione che riguarda, una questione esclusivamente culturale, potremmo dire per certi versi, sociale e culturale, nel senso che, ma questo lo dicevano anche qualche anno fa le donne che sono scese in piazza contro la violenza, le donne, questo insomma lo sappiamo, la maggioranza dei casi di violenza riguardano violenza domestica, violenza dentro la famiglia, dove è evidente che lì c'è una questione che è profondamente culturale, che riguarda in parte sicuramente anche la cultura italiana, questo possiamo senz'altro dirlo perché appunto i numeri parlano come sappiamo, e in questo senso la questione, come dire, riversare il problema su il controllo del territorio piuttosto che non sulle questioni che riguardano la migrazione è assolutamente ridicolo, proprio perché non è così che funziona, non è vero, no? Cioè, è proprio una sorta di battaglia proprio su che cosa sia la violenza alle donne, no? E su questo effettivamente la discussione può sicuramente essere allargata. Io quello che credo è che senz'altro valga la pena, appunto una trasmissione come questa può sicuramente essere d'aiuto, valga la pena rilanciare un dibattito su che cos'è la violenza, che cos'è la violenza alle donne, sulle questioni di genere e violenza, no? Cos'è la violenza domestica. Cioè, da questo punto di vista effettivamente c'è una sorta di rimosso proprio di un dibattito pubblico, no? Dove effettivamente automaticamente, no? I media da questo punto di vista sono piuttosto responsabili, no? Cioè, automaticamente si va sulla lì proprio sì, sullo stereotipo, no? Cioè,
infatti contro questa cosa mi veniva in mente che alcuni mesi fa, forse anche tu hai avuto modo di vederlo, ne stavamo parlando a microfoni spenti, c'è stato questo tam tam molto bello soprattutto su Facebook, in cui se non sbaglio il collettivo Femminismo a Sud aveva lanciato questa campagna in cui ognuna poteva dire che cosa era per lei la violenza, al di là appunto della violenza proprio fisico o sessuale più nota, ed erano uscite delle interpretazioni e delle esperienze di violenza che molto spesso non vengono considerate tali, ma che invece invece donne di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutte insomma di qualunque tipologia descrivevano come violenza, ed è veramente, quella è stata un parlando di culture differenti e di percezioni anche differenti e soggettive, perché noi sappiamo che c'è una percezione soggettiva e nessuno può mettere in discussione questa cosa, erano uscite le insomma le versioni più disparate. Questo era stato molto interessante.
Sì, questo senz'altro è molto sensato da dire, proprio perché in fondo è vero che da una parte c'è una sorta di rimozione culturale e dall'altra però è vero che comincia, forse potremmo dire, no, a esserci una sensibilità, no? In fondo anche il libro di cui parlate è testimone di questo, no? C'è una sensibilità e da questo punto di vista forse veramente al di là delle politiche securitarie quello che è sensato è cominciare a fare una politica culturale che parta anche dalle nuove generazioni, questo senz'altro possiamo dirlo, cioè da questo punto di vista un lavoro che sia un lavoro di sensibilizzazione proprio, no? dei giovani, degli adolescenti è assolutamente determinante.
D'accordo, io ti saluto, ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi questa sera e grazie, ti auguro una buona serata.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Bene, io così per concludere, per mettere un altro punto su cos'è la violenza, volevo leggere proprio due righe dal libro di Iacona, Se questi sono gli uomini. Nell'ultima parte, dopo i vari racconti, appunto, lui, Iacona, va a intervistare quest'uomo che si trova in un centro antiviolenza a Bolzano, e quest'uomo sembra non sapere perché si trova lì, cioè lui gli chiede: ma cosa ci fai tu qui? E lui gli risponde: beh, io, ecco, la mia compagna mi ha denunciato e quindi io non posso vedere mio figlio. E Iacona gli dice: ok, ma tu l'hai picchiata la tua compagna? E lui dice: no, io non l'ho mai picchiata, sì, oddio, le ho tirato i capelli qualche volta, l'ho strattonata, in una discussione c'è stata anche una sberla, così la picchiavo quando c'erano delle discussioni, quando si andava in eccesso, allora potevo diventare manesco, ma io non ero l'uomo che la sera torna a casa e picchia la moglie. E questo, diciamo, come rimozione mi sembra veramente totale. E niente, poi lui, ancora per giustificarsi, dice: sì, effettivamente, ma più che picchiarla, diciamo, a volte la sgridavo, quindi era un po' un eccesso verbale, però effettivamente, ecco, diciamo, passare dall'eccesso verbale alla violenza, poi capirete tutti che è un attimo, però alla fine, insomma, quasi sembrando capire cioè la follia che sta dicendo, dice: effettivamente sono qui nel centro antiviolenza perché mi insegna proprio questo,
perché
ovvero capire perché sei violento,
come dire,
perché sei violento.
Ma infatti c'è una recensione al libro di Iacona che si chiama Il malinteso senso dell'amore e dell'onore, no? Cioè, c'è proprio forse una delle cose che dovremmo fare è ricominciare a dare il nome vero alle cose, visto che appunto i giornali per prima hanno fatto una distorsione, ma appunto stereotipi, anni di culture ci hanno un attimino spostato lo sguardo altrove. Dicevamo prima, ricordiamoci che la legge, sapete che io sono una storica, a un certo punto scatta l'angolo.
L'angolo c'era una volta
purtroppo non era una volta così lontana, perché parlando di onore, parlando di cultura, l'Italia è un paese dove il delitto d'onore è stato abrogato nell'81, quindi insomma, veramente, quanti di noi sono nati nell'81 qua? Cioè, probabilmente io sono nata che esisteva ancora il delitto d'onore, ed è una cosa che insomma non mi sento così vecchia, quindi vuol dire che il delitto d'onore è una cosa ancora abbastanza recente.
Sì, questo è assolutamente inquietante, ma appunto anche il fatto che questo delitto d'onore venga sentito ancora oggi, cioè è stato abolito, però in effetti questi uomini si appellano ancora a questa realtà medievale in qualche maniera.
E la stessa legge contro la violenza sessuale era appunto prima di questa abrogazione passava come delitto contro la morale, contro appunto l'onore, ma non contro la persona, quindi è grazie ai movimenti femministi che invece è diventato un reato contro la persona.
Io direi che potremmo fare una pausa con un po' di musica, e poi, a proposito del tema del rimosso, abbiamo, diciamo, un contributo che ci ha portato Obon da una loro vecchia trasmissione, poi ve lo proponiamo.
Noi no. Noi lo sappiamo. Noi lo sappiamo che le donne non si picchiano, non si toccano, neanche con un fiore. Noi lo sappiamo che dobbiamo essere gentili, rispettosi degli altri esseri umani, soprattutto delle donne, che già subiscono tanto in una società come la nostra, no? Società maschilista, prepotente, dura coi deboli e coi timidi. Ma noi no. Noi non siamo così. Noi rispettiamo. Noi sorridiamo. Noi parliamo senza urlare, senza offendere, senza minacciare. Noi no. Noi siamo contro. Oh, guarda che culo che c'è quella lì, oh. No, adesso mi avvicino e le ballo dietro. Ok? Così. Oh, balla bene, eh? Ah, guarda come si muove. Aspetta che mi avvicino un po'. Cazzo, è proprio un gran culo. Vuoi un goccio? Ok. Ha sorriso. Ha bevuto un goccio. Ok, ci sta. Vai che mi avvicino un po', vai. Vai così, da dietro mi sente. Mi appoggio appena. Tanto le piace. Ah, con quel culo le piace di sicuro se mi appoggio. Ma se no se ne stava a casa con le amiche, no? A guardare un film. Mm? Se è uscita è chiaro che ci sta, no? Cazzo fa, si sposta? Ah no, ma è tutta una finta, vuole vedere se la seguo, se mi piace davvero. Ma io la seguo, torno dietro, sorrido e mi appoggio. E vai che balliamo, vai, figo, eh? Che cazzo fa, si sposta? Fa la faccia offesa e si sposta, di nuovo. Oh, ma che cazzo fai, oh, puttana? Cos'è? Prima mi guardi, me lo fai tirare, poi se mi avvicino e te lo faccio sentire ti sposti. Ma che cazzo fai, eh? Sei una stronza! Che cazzo sculetti se poi non ci stai? Che cazzo balli? Cazzo sorridi? Cazzo bevi dal mio bicchiere, puttana, eh? Figa di merda. Ma ti va bene che sei una figa, se no ti avevo già messo le mani in faccia, stronza. Perché io le donne non le picchio, hai capito? Io non sono un violento. Ma tu sei una puttana, ok? Eh? Cosa? Cosa? Era solo un sorriso. Ma vaffanculo. In fondo è la nostra cultura. È la nostra storia, no? Secoli di donne mute, rassegnate o bruciate, vive. Se provavano a dire o a fare o a contraddire. A volte anche mia madre. A volte anche la tua se l'è presa una sberla e via. In fondo, che vuoi che sia? Così impara. Impara a stare al mondo. Noi siamo rispettosi e buoni finché non ci rompono i coglioni. È così che funziona. Mica vuoi dire la tua. O stai buona, o ti faccio la bua. Ti faccio totò sul culetto, come una bimba. Tu sei una bimba, no? E non vuoi che papino si arrabbi, no? E allora forza, dai. Culo alto e viso basso. Vai, adesso, vai. Sì, dai, ancora. Dai, vai. E dai, brava, sì, così. Sì. Ah. Ah. Vedi? Basta così poco per andare d'accordo. Basta così poco se fai la brava. Cosa vuol dire che non ti piaceva? Cosa non ti piaceva? Eh? E io cosa devo fare? Eh? Cosa dovrei fare? Me ne vado a puttane? Eh? Me lo faccio succhiare da una mia collega? Eh? Mi mandi una tua amica fica? Eh? Cosa piangi adesso? Cosa piangi? Ma levati di dosso, dai. Non mi toccare. Mi fai venire voglia di prenderti a calci. Non... Mi fai venire voglia di separarci. Ma io sono buono. Paziente, dai, non piangere, dai, non è successo niente, dai. Ora esco, ok? Ok? Thank you.
Questo era Saverio Bari, era un testo scritto da lui, una lettura estrapolata da una delle trasmissioni di Obo dedicata a Noi No, la campagna Uomini contro la violenza sulle donne. Ve l'abbiamo voluta proporre così, sempre per indagare un po' l'immaginario maschile, ma anche quello femminile, rispetto a quello che, diciamo, al rimosso della violenza, quello che a volte non viene considerato violenza, eppure lo è, a quello anche alle giustificazioni, no? Che molti uomini si danno e che tante donne accettano. E in chiusura di trasmissione chiediamoci, l'abbiamo chiesto a Sandro Bellassai, se c'è un modello maschile da proporre alle nuove generazioni. Un modello maschile da proporre per le nuove generazioni? Per esempio, faccio anche riferimento al progetto maschile plurale di cui fai parte, ti chiedo se quella può essere una strada, se possiamo raccontarla a chi ci ascolta, e anche se secondo te è vero che c'è comunque un protagonismo maschile ultimamente, più voci di uomini che prendono coscienza.
Da 30 a 40 anni almeno una certa retorica virilista sia ormai diventata anacronistica, perché non è più possibile sostenere come si è fatto per decenni, insomma, se non per secoli, che le donne sono naturalmente biologicamente inferiori perché hanno un cervello più piccolo, eccetera. Cioè, ovviamente la disuguaglianza continua a riprodursi, ma non è più possibile gridarle 420, come dire, come una legge di natura, come qualcosa di indiscutibile. Questo è accettato in una certa confusione del genere maschile negli ultimi decenni, ma ha aperto anche nuovi spazi di, come dire, eterodossia, cioè di possibilità comunque che si aprono di essere maschi in altro modo o di esplorare strade diverse da quelle appunto del modello del guerriero, del modello dell'uomo che non deve chiedere, del capofamiglia che sbatte i pugni sul tavolo, eccetera. Naturalmente il problema è che questi modelli non sono socialmente legittimati, cioè non esiste un modello, come dire, chiaro, netto. L'unico modello che circola, autorevole, che sembra conferire sicurezza e quindi anche un porto sicuro, diciamo, nelle insicurezze del genere, è sempre quello classico dell'uomo, appunto, che non deve chiedere. Allora, non credo che ci sia bisogno di suggerire un modello alternativo a dei modelli alternativi. Un modello possibile che io vedo per gli uomini di essere uomini in un modo diverso da quello classico, tradizionale, violento, prevaricatore, potente e dominante, è quello che, come dire, si augura, io credo, a ogni persona, cioè essere se stessi. Essere se stessi significa cercare di rendersi conto che viviamo non in una condizione di libertà dal punto di vista dell'identità di genere, questo vale anche per noi uomini, ma viviamo dentro una specie di gabbia in qualche modo identitaria, perché dobbiamo essere in questo modo, perché c'è un controllo reciproco, come dire, già a partire dall'adolescenza, se non da prima, su quanto sei davvero uomo oppure se sei femminuccia, eccetera. Allora tutto questo crea delle armature rigide, no? Crea delle posture proprio che fanno male, che sono anche dolorose. Allora credo che il primo passo sia di riconoscere questo tipo di realtà, questo grande sistema di condizionamento identitario, dopodiché ognuno, come dire, troverà la sua strada e sarà quello che sente di essere. La questione io la rovescerei, cioè questi modelli di uomini tutti di un pezzo, eccetera, rappresentano davvero i nostri bisogni autentici, i nostri desideri, quello che vogliamo essere? Davvero io voglio essere così? Allora, io già mi accontenterei se ognuno di noi per 5 minuti nella propria vita si riuscisse a fare questa domanda, insomma, e poi magari si dà la risposta che crede. Non c'è una ricetta, non c'è una strada giusta e una sbagliata, però perlomeno, come dire, che noi uomini siamo consapevoli che comunque qualsiasi scelta facciamo abbiamo dei vantaggi e dei privilegi naturalmente, ma paghiamo anche un prezzo, di questo non si parla mai, e, come dire, rimuovere questa parte dolorosa crea poi degli scompensi anche dal punto di vista emotivo e forse psicologico che poi possono ritornare sotto forma di violenza. Allora ragionare su questo, su questa dimensione, come dire, oscura e scomoda e dolorosa, credo che potrebbe essere un modo per affrontare sia complessivamente le radici della violenza maschile contro le donne come fenomeno, ma anche forse per una qualità della vita e forse anche per una libertà migliore per gli uomini.
Sì.
Questa era la voce di Sandro Bellassai, era l'ultimo pezzo del contributo bello, intenso, denso che oggi pomeriggio Irene ha raccolto con Sandro. Mentre lo ascoltavo mi veniva in mente insomma una cosa che forse abbiamo dato per scontato, ma ci tengo a precisarla, cioè che siamo partiti dal libro di Riccardo Iacona e quindi si parlava di violenza maschile contro le donne. In realtà tutti i modelli, gli stereotipi che ci raccontava Sandro, di cui abbiamo parlato questa sera, rimandano a una problematica di violenza di genere, sui generi, interna ai generi. Questo significa che noi questa sera, appunto, anche per motivi di tempo, abbiamo parlato di donne, ma c'è una violenza homo, lesbo, transfobica fortissima, che rimanda ovviamente appunto ai modelli culturali di cui abbiamo parlato questa sera e che miete delle vittime continuamente, sul quale quindi bisogna tenere alta l'attenzione. Ricordiamoci che l'Italia è l'unico paese, non l'unico, scusate, perché forse c'è la Grecia anche, comunque sprovvista di una legge contro l'omofobia, che rubrichi l'omofobia come un reato, e quindi insomma non è stata una dimenticanza naturalmente questa, ma il taglio della trasmissione di stasera era sul libro di Iacona, ma ci sarebbe da parlare ancora ovviamente ore e ore.
Sì, sono assolutamente d'accordo, diciamo che forse per brevità o forse per voler fare un po' un focus abbiamo parlato soltanto di maschile e femminile, anche Bellassai stesso l'ha detto, no? Partiamo, va bene, da due generi, dando per scontato che però abbiamo poi, come dire, tra virgolette, scoperto, inventato, praticato molte, molte altre forme di desiderio. E tutto questo fa parte di una concezione gerarchica delle relazioni tra le persone, tra uomini e donne, tra donne stesse. Non a caso di recente parlavamo di uno sportello di aiuto sempre per violenza contro le donne, dedicato soltanto alla violenza tra donne. Anche questa è una grande, come dire, qui si apre, no? Certo. Un altro grande tema. Questa sera, diciamo, noi ci siamo dedicate a questo, ma sono d'accordo con te.
Io, per dare un ultimo anche qui focus brevissimo, insomma, che può un minimo colmare le lacune, ma lacune, insomma, temi che abbiamo soltanto sfiorato così in finale di trasmissione.
Anche perché sono le 10:10 e...
Sì, insomma, non vorremmo uccidere i pochi ascoltatori rimasti fino alla fine.
Poi li saluteremo, invece molto carini, ci scrivono in chat, grazie.
Quindi no, niente, io appunto consiglio, magari domani vi aprite questo link che vi segnalo da abbattoimuri.wordpress.com e cliccate sulla destra dove c'è questa immagine di Stop Gender Violence. È un appello che viene firmato da tre importanti link che noi non abbiamo usato ma abbiamo sempre usato in passato quando abbiamo parlato di trasmissione femminile, che sono Femminismo a Sud, Bollettino di Guerra e Abbatto i Muri, che scrivono appunto questo appello rivolto alla presidente della Camera Laura Boldrini e la ministra Josefa Idem, e dove viene chiesto che appunto di almeno identificare questi tipi di violenza di genere, di tutti i generi. Tra l'altro, insomma, la ministra Idem non ha fatto in tempo a diventare ministra, che è stata subito, insomma, no, non la mia, perdonatemi, la ministra Chienge non ha fatto in tempo a diventare ministra, che è stata immediatamente classificata come straniera. C'è stato veramente un'imbarazzante sequenza di appellativi che eviterò di ripetere. E appunto, quindi parliamo di genere e parliamone da tutti i punti di vista. Quindi abbiamo parlato questa sera di maschile e femminile, ma ce ne sono tantissimi altri. Quindi niente, domani con tutta calma cliccate qui
E firmate l'appello.
E firmate l'appello.
Allora, io darei due appuntamenti, così, anzi facciamo tre, nel senso che ricordiamo che domani mattina avremo con noi al Cavò dalle 11 alle 13, durante la trasmissione, avremo con noi Elena Doria, traduttrice dal tedesco di Make Love, un manuale di educazione sessuale dedicato agli adolescenti, mentre giovedì a Queer Laundry dalle 13:30 sarà ospite Elisa Cocco di Comunicative. Questa è, diciamo, sono i 10 giorni, la settimana di Radio Cairo podcast dedicata al tema del femminicidio, trovate tutto sul sito www.radiokairos.it. Sapete,
sì, comunicative, ricordiamo che sono fra le soggetti promotrici principali della campagna Noi No di cui abbiamo parlato,
e saranno tra l'altro anche ospiti diciamo al TPO venerdì sera a partire dalle 20. Infatti ci sarà Riccardo Iacona, che dalle 20, l'apertura ufficiale è alle 20, ne parliamo con Riccardo Iacona del suo libro Se questi sono gli uomini, ma insieme a lui discuteranno Maria Virgilio, che è un avvocato, Elisa Cocco di Comunicative, Sandro Bellassai, che è stato anche nostro ospite stasera, storico della maschilità, ci sarà Laura Saracino, operatrice della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, e ci sarà Angela Balzano per il TPO.
Quindi rimanete in contatto appunto con tutti questi appuntamenti, è importante continuare a parlarne, continuare ad approfondire questo dramma.
Ecco, in chiusura, proprio chiusura, io vorrei anche però ricordare un appuntamento diciamo più di movimento, che è venerdì mattina alle 9 si terrà l'udienza preliminare contro Pasquale Bonofiglio, che è un poliziotto del settimo reparto Celle, che il 12 ottobre dello scorso 2 anni fa frantumò 4 denti a Martina, una ragazza che era lì durante un presidio. Allora chiaramente anche questo fa parte della libertà delle donne, sia democratica, di protestare, di poter stare in piazza. Tra l'altro non è la prima volta che il settimo reparto Celere aggredisce delle ragazze durante le manifestazioni. Mi ricordo qualche anno fa, di fronte al centro di permanenza temporanea, spaccarono la testa a una ragazza, sempre durante un corteo contro i centri di permanenza.
Ricordiamoci contro quando abbiamo cacciato Ferrara, no? Giuliano Ferrara, anche in quell'occasione lo stesso reparto, se non sbaglio, aveva aggredito e ferito a un occhio in maniera abbastanza grave sempre una ragazza.
Ricordo ancora un'altra volta fuori dal rettorato, sempre qualche anno fa, una ragazza di Senigallia, ricordo che bisognò chiamare l'ambulanza. Quindi insomma, come dire, al settimo reparto, devo dire, le donne in piazza non piacciono.
La questione potere acquista una densità ancora maggiore.
Se poi consideriamo anche che all'interno di questo processo, che si terrà con un'udienza, un rito abbreviato, e comunque il Pasquale Bonofiglio è stato identificato soltanto grazie ai video girati dai ragazzi e dalle ragazze che erano in piazza quella mattina, perché sia lo stesso reparto, il settimo, che la Digos hanno tenuto un atteggiamento di totale omertà e di copertura perché non venisse scoperto, insomma venisse fuori il nome di questo poliziotto. Quindi ci tenevo a precisarlo in chiusura di trasmissione, e questo alle 9 di mattina, l'appuntamento è alle 9 davanti al Tribunale di Bologna in via Farini,
sempre venerdì mattina.
Bene, detto questo, io direi che possiamo salutarci, salutiamo anche la chat, c'è Riccardo, c'è Alberto, c'è Roberto, non so, un sacco di gente con dei nomi strani, io li saluto tutti e vi ricordo...
Ringraziamo anche gli ospiti che hanno partecipato, sono stati bravissimi.
Cristiano,
veramente.
La regia, non lo vogliamo ringraziare, regia, che ha preso i complimenti da tutti per la selezione musicale, ma ci teniamo a precisarlo. Ciao a tutti, buonanotte.
Buona serata, ciao.